Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Con la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca, la Russia ha celebrato la vittoria contro la Germania nazista del 1945. Il presidente Putin nel suo breve discorso ha ringraziato i soldati che in Ucraina affrontano la forza aggressiva dell'intera NATO. Gli elettori lo puniscono e molti suoi compagni di partito lo invitano a farsi da parte, ma il premier britannico Starmer non si dimette. Ma quanto potrà resistere? Cosa lo attende nei prossimi mesi? Nel giornale le risposte di un esperto di politica britannica. La fine ingloriosa dell'aereo che aveva fatto il giro del mondo senza carburante. Solar Impulse 2 si è schiantato in mare. Oggi dunque la Russia celebra la giornata della vittoria con la consueta parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca. Il regime ricorda la vittoria dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Per l'occasione è stato anche negoziato dagli Stati Uniti un cessate il fuoco di 3 giorni con l'Ucraina.
Дорогі граждані Росії, дорогі ветерани,
il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso, queste le parole iniziali, ha ringraziato le truppe russe che combattono in Ucraina, dove affrontano, ha detto, la forza aggressiva dell'intera NATO. Noi siamo collegati ora con il nostro collaboratore per la Russia, Alberto Zanconato. Si diceva, Alberto, che sarebbe stata una parata in tono minore. Com'è stata?
È stata sicuramente in tono minore, una parata che è durata in tutto 45 minuti, una parata che si è svolta senza equipaggiamento militare e per la prima volta in 20 anni, e una parata che si è svolta fra rigide misure di sicurezza, con il blocco fra l'altro del internet mobile in tutto il centro cittadino, e infine una parata con pochi ospiti stranieri, fra questi il presidente del Kazakistan, l'alleato di ferro poi della Russia, c'è il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ma anche un rappresentante di un paese dell'Unione Europea, cioè il primo ministro slovacco Robert Fico.
Per la parata di quest'anno, appunto, dicevi che sono state approntate rigide misure di sicurezza perché si temevano attacchi ucraini, ma come detto un cessate il fuoco di 3 giorni è stato annunciato proprio all'ultimo dal presidente statunitense Trump. Ci sono prospettive di una tregua più duratura?
E questa è una questione molto complicata, bisognerà vedere se questo annuncio di Trump, che è accompagnato dall'auspicio che questo porti all'inizio della fine della guerra, sia uno dei soliti annunci ottimisti di Trump su cui poi è costretto a fare marcia indietro. Sicuramente da parte di Putin oggi non è stato citato assolutamente nel suo breve discorso l'iniziativa americana, però sia il consigliere di Putin Ushakov ieri sera sia il presidente ucraino Zelensky hanno accolto favorevolmente l'iniziativa, sperando che questo possa portare a nuove iniziative. Però bisogna dire che proprio pochi minuti fa il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che comunque il percorso per arrivare a una soluzione negoziata sarà lungo e pieno di dettagli complicati. C'è da segnalare invece da parte dell'Unione Europea una nuova iniziativa, quella annunciata dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che un paio di giorni fa ha detto che anche l'Unione Europea vorrebbe aprire trattative con la Russia, e a questo il portavoce di Putin Peskov ha risposto nelle ore scorse dicendo: sì, siamo pronti a parlare anche con Bruxelles, ma spetta loro fare il primo passo.
Alberto Zanconato, nostro collaboratore sulla Russia in questa giornata della vittoria sovietica sul nazismo, 9 maggio 1945. Nel Regno Unito cresce la pressione sul premier Keir Starmer perché si dimetta all'indomani della cocente sconfitta subita dai laburisti alle elezioni amministrative in Inghilterra e nazionali in Scozia e Galles. Una richiesta di dimissioni è arrivata anche da una 20 di deputati del suo partito. Grande vincitore di questa tornata elettorale è stato il partito sovranista e populista di Nigel Farage, Reform UK. Quale futuro a questo punto si prospetta per il premier laburista in così rapido calo di consensi dopo soli 2 anni al governo? Sentiamo il politologo Edoardo Bressanelli, docente al King's College di Londra, intervistato da Mangiula Bhatia.
Siamo arrivati ad un punto in cui la domanda non è più se Starmer potrà stare al governo, ma è davvero se, quando Starmer lascerà Downing Street. Perché dopo le elezioni del 2024 la maggioranza parlamentare laburista si è presentata subito come una maggioranza solidissima, con un margine parlamentare molto forte, e tuttavia questo margine parlamentare non si è trasformato in una forza politica. Questo ha fatto sì che gradualmente, elezione dopo elezione, scandalo dopo scandalo, il consenso popolare, ma anche, e questo è l'elemento cruciale, parlamentare all'interno del suo partito per Keir Starmer si è gradualmente eroso e si sta sempre più erodendo. Insomma, Keir Starmer è ancora Downing Street, forse ci resterà ancora per qualche mese, ma la sua fine politica è dietro l'angolo.
Quali sono le ragioni di questa così rapida discesa?
Starmer ha scelto un approccio conservativo, ha cercato di trovare la quadratura del cerchio dove era pressoché impossibile trovarla. Aveva un problema strategico e politico. Elettori laburisti classici che sono stati pro-Brexit, che vivono nelle aree post-industriali del paese, che hanno un basso tenore di vita e sono schiacciati dalla crisi economica e di prezzi. E le aree metropolitane, Londra classicamente, dove invece l'elettore laburista è completamente diverso, è un elettore acculturato, cittadino, cosmopolita, ricco. E Starmer ha cercato di tenere assieme questi due elettorati, non scontentando l'uno e nemmeno l'altro. E tuttavia questo ha rappresentato una sorta di immobilismo per il suo governo. Faccio un esempio, ma potrei farne altri. L'Unione Europea, Starmer ha detto: Brexit significa Brexit, io non mi muoverò, quando invece la gran parte dei suoi stessi elettori invece non vorrebbe più la Brexit, vorrebbe non soltanto avvicinarsi all'Unione Europea, ma addirittura ritornare nell'Unione Europea, come ha mostrato un recente sondaggio dove si è visto che la maggioranza dei britannici ora appoggerebbe un ritorno nell'Unione Europea.
Ecco, lei ha parlato di Brexit, il grande vincitore di queste elezioni è stato il partito di Nigel Farage, padre della Brexit, il suo Reform UK, ha fatto man bassa di consigli comunali in Inghilterra. Come si spiega questo suo ritorno alla ribalta, considerato che poi dopo aver ottenuto la Brexit si è un po' defilato dalla parte difficile, cioè dalla messa in atto di questa separazione dall'Unione Europea?
Innanzitutto mi lasci dire che Farage è uno straordinario animale politico, è una fenice. Tante volte l'abbiamo dato per finito ed è sempre resuscitato, e ritornando sulla scena politica in realtà ha vinto più di prima. Il secondo elemento è che chiaramente in un contesto in cui la fiducia verso i partiti politici tradizionali, i laburisti, l'abbiamo commentato sinora, ma anche i conservatori, ovviamente la vittoria laburista del 2024 si spiega soprattutto alla luce del disastro dei 10 anni di governo conservatore precedenti. Cosa vuol dire? Che gli elettori, i cittadini britannici, assolutamente insoddisfatti della loro posizione e situazione, hanno scelto l'outsider. Un outsider relativo, perché l'abbiamo detto, Farage è sulla scena da 30 anni. Ecco, Farage, proiettato su scala nazionale però, e questo è un elemento che va al momento enfatizzato, viene accreditato di circa il 25% dei consensi, che darebbero una maggioranza a Reform UK, ma una maggioranza relativa. Ecco, se si andasse al voto adesso, stando ai sondaggi, stando alle proiezioni, Reform UK non avrebbe una maggioranza assoluta, quindi dovrebbe governare con qualcun altro. Forse i conservatori? Questo lo vedremo.
Il politologo Edoardo Bressanelli, docente al King's College di Londra, nell'intervista di Mangiula Bhatia. Ora andiamo a Milano, dove continua a lavorare, ad operare e ad insegnare il dottor Francesco Maisano, al centro dello scandalo sanitario che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro in Svizzera in questi giorni. Maisano è primario di cardiochirurgia al San Raffaele, istituto che non sembra intenzionato a prendere provvedimenti nei suoi confronti. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Al momento il San Raffaele dice che preferisce non commentare, tantomeno il diretto interessato, il dottor Francesco Maisano, che si trincera dietro il più assoluto silenzio. Chi lavora nell'ospedale milanese sa poco o nulla di tutta la vicenda. Si limita a dire che Maisano è arrivato al San Raffaele nel 2021 attraverso regolare concorso e che all'interno dell'ospedale non si sono mai registrati casi anomali. Qualcuno si spinge a dire che il Cardioband, l'impianto cardiovascolare sviluppato da Maisano al centro dell'inchiesta interna dell'ospedale universitario di Zurigo, Diego non è mai stato utilizzato in nessuna operazione nell'istituto, ma nessuno ne è sicuro. Quel che è certo è che per Maisano al momento non ci sono in vista cambiamenti del suo status, né al San Raffaele, dove è direttore della cardiochirurgia, né all'Università Vita Salute, collegato all'ospedale dove insegna come professore ordinario, e nemmeno nella Commissione Etica Regionale della Valle d'Aosta, di cui è membro. Insomma, in Italia l'intenzione sembra essere quella di aspettare eventuali nuovi sviluppi della vicenda dalla Svizzera, dove la relazione interna dell'ospedale di Zurigo ha confermato un eccesso di mortalità nei pazienti su cui è stato utilizzato il cardioband, oltre che evidenti conflitti di interesse di Maisano.
C'è ancora un cittadino svizzero, un membro dell'equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius, su cui si è diffuso un contagio da antivirus andino che ha causato 3 morti e che è in viaggio verso Tenerife, dove è attesa domani. L'ho reso noto la direttrice dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, Anna Levy, questa mattina a SRF. Non ha sintomi e sta bene, ha poi precisato, nonostante abbia avuto contatti con persone infette. Cosa resta dell'iniziativa per cure infermieristiche forti? Ne parliamo nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori con il collega Mattia Serena, corrispondente da Berna per il telegiornale. Ricorderete, nel 2021 il testo era stato approvato in votazione popolare con un'ampia maggioranza. Chiedeva un netto miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale di cura. Ora siamo al passaggio dall'iniziativa all'applicazione e qui prevalgono i timori di un'ulteriore esplosione dei costi della salute.
Quindi abbiamo visto, l'iniziativa è stata fortemente annacquata dal Consiglio federale, dal Consiglio nazionale, come accade a molte iniziative. Adesso cosa succede? Il dossier passa alla Camera Alta, al Consiglio degli Stati. Cosa potrebbe succedere lì?
Beh, prima di tutto i tempi sono abbastanza lunghi. È difficile dire cosa succederà. Gli stati ne discuteranno verosimilmente nella sessione invernale, quindi nel mese di dicembre. La sensazione è un po' che i rapporti di forza in Parlamento sono abbastanza chiari. Mi sembra molto difficile che gli infermieri ottengano molto di più. Qualcosina probabilmente sì, perché c'è sempre un po' di strategia. Vedremo se ci saranno dei miglioramenti o no. È chiaro che già avere una legge per la professione non è poco, ma effettivamente si va verso un'applicazione dell'iniziativa abbastanza blanda e che, stando ai critici, rispetterebbe solo in parte la volontà dei cittadini che hanno votato appunto l'iniziativa.
E questo era un estratto del podcast che trovate su RSI Play e nelle piattaforme per podcast, ma che potete anche ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1. Aumentano i richiami di prodotti non conformi in Svizzera. Il loro numero nel periodo 2022-2025 è cresciuto del 50%, passando da 120 a 180, e per l'anno in corso la tendenza fa pensare che si supererà quota 200. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Solo questa settimana sono stati richiamati 3 prodotti, un gel oftalmico per una possibile compromissione della sterilità, dei funghi a rischio listeria, dei bollitori per il pericolo di ustioni. Dall'inizio dell'anno sono già 90 i prodotti ritirati dal mercato. Manel Nobel, responsabile del settore coordinazione e sorveglianza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, ai microfoni RTS. Il fatto che ci siano dei richiami non è un segno di debolezza del sistema, al contrario, alla fine dimostra che il sistema funziona. Il sistema si basa soprattutto sull'autocontrollo. Sono i produttori a dover analizzare quanto mettono sul mercato. Un richiamo per loro può avere gravi conseguenze economiche. Le autorità effettuano controlli mirati in base al rischio, ma le risorse sono limitate. Un modello che per Sophie Michaud-Gigon, direttrice della Federazione Romanda dei Consumatori, andrebbe rivisto. La gestione del rischio è delegata ai produttori. Credo invece che la gestione del rischio debba essere assunta dalle autorità. Un aspetto problematico riguarda i prodotti acquistati online su piattaforme estere che sfuggono completamente ai controlli e non sono soggetti alla legislazione svizzera, come avverte Manel Nobel. Se si acquistano cosmetici, giocattoli o integratori alimentari su siti stranieri, non c'è garanzia che i requisiti svizzeri siano rispettati. Una mozione, accolta la scorsa settimana alle Camere, chiede ora di estendere queste garanzie anche ai prodotti acquistati su piattaforme estere, anche quando vengono importati per uso domestico privato. Il dossier è agli inizi. Servirà tempo per capire se e in che misura queste nuove regole diventeranno realtà.
Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare ideato dallo svizzero Bertrand Piccard, si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Dal 2019, di proprietà di una società ispanico-statunitense, Skydweller, stava svolgendo dei test per la Marina americana. L'incidente non ha causato vittime poiché da tempo il velivolo era stato convertito alla guida autonoma. Manuele Ferrari.
Una perdita di potenza sarebbe questa, stando al rapporto preliminare della NTSB, l'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei, la causa dello schianto in mare. Il velivolo, precipitato in acqua internazionale al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, è andato completamente distrutto. Un colpo duro per la Svizzera. Malgrado il passaggio a Skywaller, il contratto di vendita prevedeva infatti l'esposizione di Solar Impulse 2, dopo la sua dismissione, al Museo dei Trasporti di Lucerna. Una fine ingloriosa per l'aereo che una decina di anni fa aveva concluso il primo giro del mondo senza carburante. Il 26 luglio del 2016 Bertrand Piccard era atterrato ad Abu Dhabi dopo aver circumnavigato il pianeta, 42.000 km che l'avventuriero aveva percorso alternandosi alla guida dell'aereo con André Borschberg in 17 tappe, uno storico periplo attorno al globo iniziato nella stessa città oltre un anno prima.
The future is clean, the future is you.
Un futuro pulito è possibile, aveva dichiarato Piccard appena atterrato, guardando all'impresa compiuta. Un progetto costato quasi 170 milioni di franchi. Il velivolo in fibra di carbonio costruito in Svizzera aveva un'apertura alare di poco superiore a quella di un Boeing 747, parliamo di oltre 65 metri, ma pesava solo una tonnellata e mezza, più o meno come un'automobile di grossa cilindrata. Le 17.000 cellule fotovoltaiche sulle ali gli permettevano di volare a velocità medie comprese tra i 50 e i 90 chilometri orari.
It's a success for the history of energy.
Un successo nella storia dell'energia, definirà sempre Bertrand Piccard la sua impresa. Tre anni più tardi Solar Impulse cambia di proprietà. Informazioni sul prezzo d'acquisto non verranno fornite. Skydweller, la nuova azienda proprietaria, annuncia di volerlo usare per sviluppare e commercializzare dispositivi autonomi, quindi senza pilota, da sfruttare ad esempio per la sorveglianza ambientale. Più tardi verranno resi noti i test finanziati dalla Marina statunitense per lo sviluppo di droni in grado di rimanere in volo per diverse settimane per scopi di telecomunicazione, sorveglianza e osservazione. Malgrado i numerosi cambiamenti subiti dall'aereo, Solar Impulse su LinkedIn fa sapere di essere rattristata dalla perdita di questa, citiamo, meraviglia tecnologica.
Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.